le poste in gioco di questo viaggio che iniziamo questa mattina sono state indicate dal rito delle ceneri e il cammino di meditazione che propone la Quaresima attraverso le letture liturgiche, se qualcuno appunto le vuole poi masticare, meditare, sono aiutate, possono essere aiutate da qualche indicazione che abbiamo messo su Comunità Redona che è uscito ieri, no? Perché noi, come stiamo facendo da anni, ci impegneremo invece in un discorso che ovviamente, come avvertirete, si riferisce molto al cammino pasquale, quaresimale e addirittura alle letture, ma senza avere la possibilità poi di sviluppare questi collegamenti, no? Ma lo dedicheremo a un tema, perché siamo convinti che la nostra coscienza cristiana si smembra, si confonde, se non ne costruiamo un po' alla volta dei pezzi. E quindi non sono soltanto omelie sul passo di Vangelo, ma sono quasi delle catechesi, quindi cinque temi, cinque catechesi attorno a un percorso di riflessione sulla vita cristiana che spero ci possano aiutare. E il tema su cui vorremmo lavorare è il tema un po' magari insolito ma centrale della vita spirituale. Cioè, cos'è la vita spirituale, no? E vi accorgerete, io spero che ciascuno di voi poi intanto provi a rispondere, provi a parlare, vi accorgerete subito che è una faccenda un po' complessa. È complessa in se stessa. Cos'è la vita spirituale cristiana? È complessa in se stessa. E poi noi siamo poco abituati a parlarne. Ma questo da secoli, eh? Cioè, non dico noi stamattina. Perché noi della nostra vita cristiana abbiamo poca consapevolezza. Ma questo è dovuto, credo, in buona parte al fatto che siamo stati abituati per secoli ad essere cristiani dalla nascita, cioè abituati a un'appartenenza e una pratica scontate. Noi stiamo facendo difficoltà a capire cos'è successo, cosa sta succedendo, che il cambiamento di cultura, il fatto cioè che non viviamo più in una cultura cristiana, ci costringe a rispondere come soggetti. Questa è la modernità. Ciascuno di noi deve dire cosa vuol dire l'essere cristiano, se no non lo sa più. Cioè, non è che ti viene dato dall'ambiente. E allora il ridefinire la nostra identità cristiana, non in termini oggettivi, io appartengo alla Chiesa, sono della Chiesa, no, in termini soggettivi, in termini di esperienza cristiana, in termini quindi di spiritualità, no? Vedete che il tema ci mette anche nel cuore della provocazione moderna, della provocazione dei nostri modi di vivere, no? E se noi non facciamo sto lavoro, la nostra vita cristiana rischia di essere da noi pensata in maniera semplicistica e frammentata. Io dico pressappoco così. Mi conoscete, insomma, io rischio di interpretare la coscienza del cristiano medio che va a messa, no? Se ci si chiede cosa vuol dire essere cristiani a uno che viene in chiesa la domenica, no, cosa risponde? Io dico due o tre cose di sicuro, magari con parole diverse, ma due o tre cose le dici. Una è che lui crede in certi valori, perché oggi si usa dire così, valori, che è già un termine che mette in rapporto al soggetto, no? Comunque, lui crede a certe verità cristiane, no? Che sono quali? Beh, lì comincia a diventare difficile, se uno dice quelle del catechismo, quelle del credo, per essere più precisi. Però se poi mi fai dire, per esempio, cosa intendo quando dico credo in Dio creatore, in Dio padre creatore, beh, già lì Sai, l'altra sera ho visto un programma sull'evoluzione, mi sono trovato già in crisi. Quindi se io dovessi dire oggi, seriamente, cosa vuol dire che Dio crea? Oppure se dovessi dire, cosa vuol dire che il figlio di Dio che si è fatto uomo, cioè, ci salva? O se volessi dire che con la grazia Dio ci salva? O se dovessi spiegare cosa intendo quando dico credo nello Spirito Santo che ci santifica e ci conduce alla vita eterna? O se dovessi dire che credo nella Chiesa Cattolica? E quindi in questa difficoltà o confusione di non sapere dire personalmente in che cosa credo e cosa vuol dire credere, alla fine sapete cosa fa il cristiano medio? Fa con la fede quello che sta facendo con tutto. Non mi interessa, non lo so, non sto lì a spaccarmi il cervello, non serve tanto. Credo che c'è qualcosa, che c'è qualcuno, perché dopo qualcuno diventa difficile da immaginare, che c'è qualcuno sopra di noi. Insomma, non è che sia falso che c'è qualcuno sopra di noi, però capite che questo non è un qualcosa di vivo. Non è qualcosa per cui uno vive. Quindi le verità cristiane. Poi l'altra cosa che io credo tutti noi diremmo, se ci dicono cosa vuol dire la tua vita cristiana, beh, è comportarci bene. Insomma, no? Quindi non trasgredire le regole fondamentali. È un classico, no? Non ho ammazzato, non ho rubato, non ho tradito. Anche qui, appunto, la cosa è chiaro che queste robe qui sono importanti, però non mi dici che cosa ti fa vivere, non è viva sta roba qui, non è un'esperienza che puoi proporre a qualcuno seriamente, non è qualcosa che assomiglia a un Vangelo, a qualcosa di buono, di affascinante per l'uomo. E poi, appunto, perché anche su quel punto lì, quando io cercassi di dire cosa vuol dire l'agire da cristiani, cosa comporta la vita cristiana rispetto a una vita onesta, beh, anche lì allora si fa quella riduzione, no? Che essere cristiani vuol dire essere onesti, non far del male, no? Essere moderati, perché dopo c'è anche questa traduzione, no? Non dar fastidio, non essere infastiditi da nessuno, da niente. Che poi appunto il cristianesimo si traduce tante volte in questa maniera dei ben pensanti, no? Che è la sicurezza, che è il fatto che gli altri non ci diano fastidio, che è il contrario, tutto il contrario del Vangelo, no? Però questo è uno dei valori cristiani, capito, no? Terzo, allora, alcune verità da credere, alcuni comportamenti da tenere, però appunto poi cosa c'è dietro? E poi ovviamente la pratica cristiana, no? I sacramenti, la messa e i sacramenti. Ma i sacramenti cosa sono nella tua vita? È duro, guardate che sono dure queste robe qui. Cioè uno dice, poi quando deve dire lui, se ti fanno l'esame su sta roba qui, onesto, semplice, non complicato, beh, ti accorgi che non sei preparato. Sacramenti, cosa sono? Non so, per noi, io credo che siano concepiti soprattutto come un aiuto, una mano, un sostegno. Poi qualcuno si azzarda anche a dire danno la grazia, ma lo diciamo morsicandoci le labbra, perché la grazia è un termine molto, non sappiamo bene cosa c'è dentro, no? E allora anche qui si rischia di finire di concepire questa grazia in una maniera, sarà, no? È come l'aldilà, sarà, oppure in una maniera quasi magica, quindi non umana, non credibile, quindi irrilevante. O al massimo, la traduzione più moderna di sta roba qui è l'aiuto psicologico. Quindi il praticare aiuta, ma inteso aiuta come dire ti fa star meglio, no? Il che spiega, per esempio, la disaffezione di tantissimi cattolici alla pratica sacramentale. Cioè tengono i sacramenti del nascere, del morire, un po' ancora dello sposarsi, ma poi i sacramenti che dovrebbero esprimere di più il senso di esperienza personale, cioè la messa della domenica, la confessione o l'unzione degli infermi, sono in crisi totale, no? In crollo dal punto di vista della pratica. Ma questo è significativo, vuol dire che per tantissimi cattolici non sono più un'esperienza positiva, non hanno più significato, capito? In questo quadro, sarà vero, cioè, non mi interessa, capito? Poi si fa la vignetta di queste cose per far intendere cosa stiamo dicendo, è ovvio che poi ciascuno si colloca dentro in maniera diversa, no? In una vignetta di questo tipo. Ma in questa vignetta, in questo quadro, cosa si pensa quando si dice spiritualità? Io credo che istintivamente quando ci dicono spiritualità noi pensiamo a qualcosa di particolare, cioè che non riguarda noi, cioè che è riservato a certi luoghi, per esempio le case di esercizi spirituali, ci è capitato anche a noi di fare l'esercizio spirituale o il ritiro, no? Oppure la spiritualità di una categoria particolare, di forme di vita, per esempio i religiosi, di persone che vivono certi carismi, si dice, no? Cioè certe qualità particolari che vanno dietro a dei santi, dei fondatori, ma non a me, sono normale, capito, no? Oppure spiritualità tante volte viene collegata con l'idea di dei fenomeni straordinari, extrasensoriali, le visioni, i miracoli, le esperienze mistiche, Padre Pio appunto, per fare un esempio, io non c'entro niente appunto, quel tipo di spiritualità lì, io purtroppo non ho la fortuna di viverla, non riguarda, ma penso anche molti di voi, immaginano che non sono coinvolti in una roba così, no? E invece la vita spirituale altro non è che la vita cristiana, altro non è che la qualità della vita di fede. La vita di fede è spirituale, non è la spiritualità non è una cosa in più accanto che può succedere, che viene data a chi. Vita spirituale, cioè vita. Vita umana, di buona qualità umana. E vita spirituale ovviamente perché l'uomo è quell'essere straordinario la cui carne ha un di dentro, ha una parola, ha uno spirito. Noi diceva l'anima, il corpo, no? Dividendo troppo. Però spirituale vuol dire appunto che noi siamo una creatura che ha dentro una luce, un senso, una parola, un legame, una storia. La nostra vita è vita spirituale, appunto, vita umana è vita spirituale. Cristiana, lo dice la parola, vissuta in relazione con Cristo, perché per questo si chiama cristiana, e cioè con lo spirito di Gesù Cristo. Allora, spiritualità dice rapporto al mio spirito, al fatto che la mia carne ha una profondità e al fatto che il Dio con cui io mi metto d'accordo, con cui voglio fare qualcosa insieme, mi comunica il suo spirito nella carne di un uomo, che è Gesù. È una vita umana vissuta in relazione con Gesù Cristo, cioè con lo spirito di Gesù Cristo, con lo spirito di Dio che in Gesù si fa carne per unirsi all'uomo. Si incontrano nella carne lo spirito di Dio e lo spirito dell'uomo. Dio si fa carne per unirsi allo spirito dell'uomo e fare di lui un essere spirituale, secondo il cuore di Dio, secondo lo spirito di Dio. E allora, in questo senso, l'uomo spirituale, per questo nasce due volte. La prima volta nasce aprendo la bocca, come raccontavano i nonni, e ricevendo l'alito di vita, no? Avete sentito la lettura? Cioè è quella creatura, l'uomo, che accoglie l'alito della creazione di Dio, diventando essere vivente, diventando essere che si muove, che guarda, che parla, che è libero. E nella libertà, una volta che è in piedi, si sente rivolgere una parola di alleanza, di amicizia, di far qualcosa insieme, capito? Nella libertà accoglie la parola e lo spirito, perché certo, dicendo una parola, Dio la dice col cuore, ci mette dentro se stesso, no? Nella libertà accoglie la parola e lo spirito con i quali Dio lo vuol fare suo figlio, suo intimo, suo coerede, suo amico. In questo senso, vedete, la vita spirituale e la vita umana nella sua profondità e nella sua unità, dalle unghie all'apice dello spirito, tutto l'uomo nella sua profondità e nella sua unità, quando accoglie l'opera che Dio compie a favore dell'uomo con la sua parola e col suo spirito. I padri dicevano appunto che Dio nei confronti dell'uomo lavora con il verbo, con la parola e con lo spirito, sono le due mani di Dio, lo spirito di Dio che soffia in ogni uomo e come un vento attraversa e avvolge la storia degli uomini. Si raccoglie, si concentra in maniera unica a favore di tutti in un uomo. Questa è l'economia di Dio. Di far abitare attraverso il verbo e lo spirito nell'uomo se stesso, no? Di fare dell'uomo il suo tempio, di portare l'uomo in sé. Per cui in Gesù l'umanità è radicalmente realizzata, è radicalmente umana, perché è radicalmente spirituale. L'uomo o è spirituale o non è umano. Sì, Padre Pio è un uomo spirituale, anche lui, alla sua maniera, ma noi tutti siamo uomini spirituali, in quanto uomini. Uomini che escono dalle mani di Dio in questa maniera, soffiati, capito? La vita spirituale, dunque, è accogliere il dono della vita così come ci viene dato dal nostro venire al mondo. La scrittura dice dal nostro essere Adamo, cioè figli della terra, figli di nostro padre, di nostra madre, del nostro paese, del nostro tempo, della nostra cultura. Ed è questa vita che nasce una seconda volta nella conversazione con Dio attraverso la storia degli uomini, appunto. Nasce una seconda volta nella libera comunione con Dio. Conversazione, comunione con Dio che intende trasformare il primo uomo, il nostro essere Adamo, nell'uomo nuovo, l'essere in Cristo. Vita spirituale è la nostra umanità, quindi chiamata ad accogliere l'umanità di Dio in Gesù. Vuol dire accogliere il dono dello Spirito di Dio nel risorto, perché Cristo morendo in croce dona lo Spirito. Il credo appunto è questo, il dono dello Spirito, che è l'espressione della vita di Gesù, il dono di Gesù all'uomo. Lo spirito del risorto che ci consegna la figura di umanità tracciata da Gesù nella sua esistenza. Il risorto, che è l'uomo realizzato, appunto, e raccoglie tutta l'esistenza di Gesù e ne fa un dono spirituale. Cioè questa è la Pentecoste, questa è l'invocazione dello Spirito che fa l'Eucaristia, che fa la Chiesa, che risuscita i morti. Ora, ragazzi, guardate che siamo dentro una cosa incredibile, cioè, non è un discorsino così questo, Cioè lì siamo lì a guardare chi siamo su sta roba qui. In questo senso vivere la vita spirituale e far nostra la vita del risorto, quel tipo di umanità che il risorto ci dona, e far nostra l'umanità risorta di Gesù, è vivere da risorti. Se non risorgiamo prima, quando si morte siamo fregati, siamo morti e basta, perché quando si muore proprio. Si può vincere la morte soltanto se noi arriviamo alla morte con qualcosa di già risorto. Se abbiamo costruito qualcosa di vero, che neanche la morte distrugge, perché l'abbiamo costruito col Signore, capito? L'abbiamo affidato già al Signore. Moriamo già ritornando dalla morte. Proclamiamo la tua resurrezione, anche nella morte. E far nostra la vita spirituale, far nostra l'umanità risorta di Gesù e vivere da risorti e anticipare una vita più forte della morte. Noi viviamo come dei ritornanti dalla morte. La messa è una comunione con uno che è morto, è un ritornante dalla morte. E se noi vogliamo, prende la nostra vita, la fa passare già vi ricordate il battesimo? Siete morti! La vostra vita è risorta in Cristo. Cioè, questo è il senso profondo della vita spirituale. E che tipo sia questa vita risorta che vince le forze della morte, magari nelle prossime tappe faremo qualche esempio, no? Ma in questo primo passo vorremmo insistere su sta roba qui, sul fatto. Perché noi questo non crediamo, ci frega il fatto che di questo non siamo convinti, cioè del fatto che la vita spirituale è un'avventura umana che riguarda me, è radicalmente umana, è una vita che riguarda la mia umanità concreta, ordinaria, quotidiana. Noi invece abbiamo tendenza a cercare lo spirituale nello straordinario e abbandoniamo così l'ordinario alla superficialità, all'esteriorità. Invece lo spirituale è il profondo dell'ordinario, della vita di ogni momento, per esempio del respiro. Perché appunto siamo affascinati dalle spiritualità del respiro? Perché il respiro è capace di far sentire che noi abbiamo un cuore. Hai capito? C'è una maniera di respirare che è meccanica, serve al motore per correre, per fare. C'è un respiro invece che ti fa sentire che hai un cuore. In questo senso pregare è respirare bene, è respirare da dentro, è dire di sì alla vita di quel momento, col cuore, da dentro. Questo è il senso spirituale del respiro. Ma di ogni gesto, appunto, è la capacità che ha ogni gesto nostro di esprimere un'umanità bella. E noi invece siamo tentati di vivere la nostra umanità solo in superficie, di buttarla lì, di oggettivarla come una cosa, nelle cose che facciamo e subiamo. E quello che ci capita dentro, per esempio la gioia, la tristezza, l'ansia, la paura, li sentiamo solo come contraccolpi psicologici di ciò che facciamo, non come via dello spirito. I sentimenti sono vita dello spirito, non sono soltanto una reazione psicologica delle cose che fai. Non c'è solo appunto la meccanica e la psicologia dell'uomo, c'è la spiritualità. Il mangiare, come mangiamo oggi a casa, è un atto di altissima possibile spiritualità. Non è che uno mangia per andare poi a fare il ritiro. Bisogna ritirarsi dentro di sé per mangiare. E bisogna mangiare col cuore. E allora si capisce la fraternità, si capisce la moderazione, si capisce la gioia, si capisce appunto il battito del vivere come qualcosa che ti viene regalato, cioè soffiato dentro. E noi invece rendiamo tutto esterno, mentre tutto ciò che ci capita, che subiamo, che facciamo, ha un centro, ha un santuario, la nostra coscienza, il nostro cuore, il nostro io. Pensate, noi cristiani, che cosa avremmo da dire agli uomini moderni che siamo noi, a proposito dell'io? Che poi riduciamo giustamente a individualismo, perché perdiamo dell'io la soggettività, la coscienza, la spiritualità, la libertà, la profondità che la fede apre. Tutto ciò che facciamo ha un santuario che è il nostro io, e la storia che il nostro io racconta è lì nell'umile costruzione quotidiana della nostra umanità. Noi la costruiamo tutti i momenti, come nostra, dicendo io appunto. È lì che Dio ci raggiunge, anzi che Dio chiede ospitalità. Per condividere, per accompagnare, per trasfigurare, per farne un'avventura spirituale. E a questo è importante che noi crediamo. Il primo passo è questo qui. E stranamente è più difficile. Viviamo fuori di noi. No. È importante che accettiamo di iniziare il cammino, di fare un primo passo nella nostra vita spirituale, nostra, che smettiamo di guardare il cristianesimo come una cosa a cui guardiamo. Non ci vengono chieste delle esperienze sconvolgenti o conoscenze particolari, occorre solo accettare di credere in se stessi, di lasciarci prendere da questa chiamata, di avere un po' di disponibilità e di determinazione per provare a fare qualche passo. Perché lo sentivamo nella lettura della lettera di Giovanni, il verbo di vita, la parola di vita che abbiamo toccato, gustato, guardato, quella parola comunichiamo, trasmettiamo, bisogna toccarla, capito? Bisogna sentirla. Perché non si tratta di far corsi, sostenere degli esami di spirituale, è un'esperienza, cioè un modo di guardare, di toccare, di ascoltare, di sentire, di gustare la vita, di camminare nel mondo. E certo, questo poi un po' alla volta diventa anche capacità di vigilare, capacità di giudicare, di discernere. Un po' alla volta diventa anche forza di lottare contro le potenze di questo mondo. Diventa anche una costruzione della nostra personalità, di uno stile di vita. Ma la partenza è semplice, è concreta. Prima delle costruzioni c'è la partenza. Da dove siamo, da quel che siamo. Forse ci frega il fatto di sentire che la nostra vita è banale. Cioè questa è la cosa, per me la tentazione è questa. Cioè di sentire che la mia vita è banale, è rassegnata, è laterale. E poi se devo confessare la mia fede così fragile, così incerta, quasi vergogna. Al punto che dubito che la vita spirituale sia una cosa per me, io sono escluso da certe cose. Il Signore invece questa volta aspetta proprio noi. Se abbiamo sempre girato al largo, se abbiamo sempre camminato a lato, questa è la volta buona. È la volta buona di entrare nell'esperienza che il Signore ci propone di fare, per vedere e gustare quanto è buono il Signore. Misericordias Domini in eternum. ci sta crollando attorno il mondo continua a essere un mondo selvaggio, tragico. Viaggiano dentro gli uomini con questa parola di grandezza, di speranza, no? Vedete, gustate quanto è buono il Signore e quanto è buona la nostra vita se la accogliamo come un'avventura spirituale. Introduciamo la preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Perché la Chiesa, sull'esempio di Cristo, il Figlio servo secondo il cuore di Dio, allontani da sé la tentazione di mostrarsi forte e potente e renda la sua testimonianza di fronte al mondo più limpida e trasparente, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per coloro che negli Stati ricoprono ruoli di governo, le istanze di libertà e di dignità del vivere che salgono dai popoli, trovino in loro spazi concreti di ascolto, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questi giorni ricordiamo coloro che in Giappone, e non solo, sono investiti da gravi calamità naturali. La solidarietà e la condivisione delle sorti di ogni uomo diventino un dovere a cui nessuno può sottrarsi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per molti di noi la vita cristiana si esprime come appartenenza esterna alla Chiesa e consuetudine a certe pratiche religiose, perché il cammino spirituale della Quaresima, illuminato dalla parola di Dio, dia alla nostra fede lo spessore dell'esperienza, si traduca nelle opere dell'amore e ci porti con stile rinnovato nel cuore della vita, preghiamo.
Ascoltaci. Aggiungeremo anche il gesto della nostra colletta che daremo alla Caritas per i terremotati. O Signore, che ci offri ancora una volta un tempo prezioso per recuperare il vero senso della vita e riconciliarci con Te, con i fratelli, fa che tutti insieme sulle orme di Gesù camminiamo giorno dopo giorno verso la gioia pasquale, per Cristo nostro Signore.